facciano le visioni e gli anziani dei sogni. Quindi oggi proviamo a consegnarvi una piccola visione. Il primo punto di cui vogliamo parlare è la chiamata. Chiamati ad essere popolo per generare. Che il Signore chiama, penso che ne siamo consapevoli tutti, non ve lo devo dire io, no? Il Signore chiama. Ovunque abbiamo la Bibbia, possiamo partire da l'inizio fino all'ultima pagina, il Signore chiama. Abramo è chiamato, preso dalla sua terra, ti darò una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Mosè, lo chiama da Goleto ed è chiamato. Tutti i profeti, Ezechiele, Isaia, sono persone che sono state chiamate e che hanno risposto. Tutto l'Antico Testamento è facile, le chiamate le conosciamo. Poi arriva un certo Gesù, questo falegname di Nazareth, e inizia a fare la stessa cosa, inizia a chiamare altre persone. Va il giro per il mare di Galilea, vede i due fratelli, voi venite dietro a me. Poi va, gira, trova uno che prende le tasse e dice: tu, vieni un po' dietro a me. Quindi anche Gesù chiama, e su questo siamo tranquilli e sereni. Qual è la grossa differenza? Antico, Nuovo Testamento. Che fino a un certo punto la chiamata era uno. Noi possiamo dire Abramo è stato chiamato, Mosè è stato chiamato, Isaia è stato chiamato. Poi succede un fatto molto bello, che è la Pentecoste, l'avete mai sentito parlare? Forse un pochettino, giusto. E con la Pentecoste succede un fatto strano. Che quello Spirito Santo, che fino a quel momento era dato a pochi, una persona che veniva eletta, è dato a tutti, indiscriminatamente. Credenti, non credenti, pagani, anche a noi. Quello Spirito Santo che è stato dato a Isaia per profetare, lo stesso Spirito Santo che è stato dato a Grazia, che ci ha benedito, lo stesso Spirito Santo. Siamo chiamati dal Signore. Poi molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Siamo eletti dal Signore?
Sì.
Sì? Sì. Non lo so, io ti guardo.
Sì.
Siamo chiamati e se siamo qui oggi è perché il Signore ci ha dato un'elezione. Ma non perché un giorno i fratelli di Matarmea hanno scritto il mio nome su un bigliettino sul pastorale, non parliamo di quelle elezioni, ok? Quelle elezioni sono un altro fatto. Noi siamo eletti perché siamo battezzati, ok? Facciamo, siamo eletti. Poi, certo, sappiamo molto bene che c'è l'elezione e l'elezione. Noi tutti siamo eletti in quanto battezzati e poi rispondiamo in misura di quello che abbiamo pregato tutto oggi. Perché abbiamo pregato, perché noi abbiamo messo in cuore la volontà di Lui, perdonati la vita, tutte queste cose qui. Se anche il cannonero non fa rischio, se un sacerdote mette il cuore davanti al Signore, capite che c'è elezione, elezione, la nostra risposta non si ferma, non si dà da nuovo. E questa risposta che noi diamo al Signore che ci chiama è in tanti modi. C'è chi è chiamato a rispondere al Signore nella famiglia. Io sono il tuo materno, non so se conoscete la famiglia Salerno, la famiglia Petrarca. Il Signore evidentemente li ha chiamati nella famiglia, con anche numerosi figli. Don Fabrizio un certo giorno è stato chiamato a donare la sua vita nel sacerdozio. E questa è un tipo di chiamata, e tutti noi ce l'abbiamo. Poi ci sono chiamate anche più specifiche. Io mi auguro che se siete qui oggi è perché il Signore vi ha chiamato anche da parte del rinnovamento. Dico qualcosa? qualcosa di falso?
No.
No? Ok,
perfetto. No.
Il Signore ci ha chiamato tutti noi che siamo qui nel rinnovamento. Fortuna, sfortuna, non lo so. Io guardo le facce e se mi fa. Oh, che bello, se mi fa. Ci sto guardando, ci conosciamo. Questo è il rinnovamento. Il Signore ci ha chiamato, noi abbiamo risposto, abbiamo risposto sì. E questa chiamata che è personale, perché ognuno di noi un certo giorno ha dovuto fare i conti con se stesso e dire ci sto o non ci sto. Adesso tra l'altro siamo in un momento storico che ci chiede addirittura di compilare un modulo per dare la nostra aderenza al rinnovamento. E quindi ci sono anche le difficoltà tecniche che ci dicono ancora una volta di più ci sto o non ci sto. È una chiamata. E siamo dentro una chiamata nel rinnovamento. E condivido con voi questa cosa. Ci stiamo preparando ad andare a Rimini. E come sentiamo dai nostri responsabili, ci sono tante difficoltà perché sono pochi gli iscritti. Sono poche le persone che stanno dando il sì sulla fiducia a Rimini. Rimini non bisogna andarci perché ce lo chiede il coordinatore del gruppo, perché ce lo chiede Salvatore, perché ce lo chiede Sandro, perché il nome non funziona di soldi. No, non funziona così. Anche quella è una convinzione che a convocarci è il Signore. Quindi la domanda non è il ho il tempo, ho i soldi, sono libero in quel periodo, ma è il Signore che sta chiamando ad andare a Rimini. Sì? No. Se il Signore sta chiamando ad andare a Rimini, darà anche gli strumenti per poterlo fare. Capite come anche il nuovamente ci mette dentro queste chiamate. Sono chiamate. Quindi dobbiamo imparare ad ascoltare il Signore che ci chiama. Sì, no, sono io. Queste sono chiamate particolari. C'è una chiamata più grande che quella che conosciamo tutti, che è la chiamata alla salvezza. Tutti noi siamo stati battezzati perché il Signore ci vuole salvi e in paradiso. Anche questo penso che ne siamo convinti tutti, che il Signore ci vuole salvi e in paradiso. Sì. Però per salvarci lo sappiamo, ci sta bene tutto mille volte, quindi non ci salviamo. Non ci salviamo? Il Signore la chiamata che faccia su tutti noi non la fa solo a noi. Abbiamo visto. Il Signore ci ha chiamato in rinnovamento. E non ha chiamato solo Salvatore a far parte del mondo, ha chiamato tutti noi, nello stesso modo. Poi le risposte sono diverse, le lezioni sono diverse, però tutti noi abbiamo ricevuto una stessa chiamata. E questo cosa vuol dire? Che siamo un popolo. Il popolo condivide questo, avere la stessa chiamata. Se dobbiamo guardare il popolo, c'è un popolo che sta eletto dal Signore, lo conoscete tutti, il popolo di Israele, che è un popolo fedele, che è un popolo che non ha mai rifiutato il Signore, che è un popolo che ha sempre seguito le sue leggi, i suoi comandamenti.
No. Siamo punti di riferimento.
No, evidentemente no. Il popolo eletto, quello che è stato chiamato da tutti, la promessa del Signore, e gli costruisce una torre, e gli costruisce i titoli, ed è costretto a venire portato tutte queste cose qui. E questo è il popolo di Israele. Dall'esempio di popolo. Però è quello che è stato chiamato dal Signore. E questo ci dice tanto di ciascuno di noi, perché come è chiamato il popolo di Israele e fa le sue cose nella sua storia, idem siamo noi. Ciascuno di noi è chiamato e ciascuno di noi risponde. E il popolo di Israele dice danno di ciascuno di noi. In questo rinnovamento siamo un popolo? Sì, perché siamo stati tutti chiamati. Noi nel rinnovamento non ci siamo perché abbiamo deciso di esserci. Vero? Siete d'accordo? C'è qualcuno che ha deciso di essere nel rinnovamento? No. Dove? Prima il Signore un giorno ci ha chiamato e poi ha detto benissimo, allora ci sto. Perché ci sono movimenti più belli del rinnovamento. Ci sono movimenti più soldi, ci sono movimenti che fanno più cose, che fanno più carità, che pregano di più, non lo so, però.
Meno impegnativi.
Se dovevamo essere meno impegnativi, che non ci chiedono disponibilità per 4 anni a fare dei pastorali tutte le settimane, di guardare dei fratelli e prenderci cura con degli altri. Il Signore ci ha chiamati ad essere il popolo, e ci sono tanti livelli di questo popolo. Noi siamo chiamati in una comunità, e prima abbiamo fatto delle presenze, il Signore ci chiama in una diocesi, il Signore ci chiama in una regione, ci chiama in una nazione. È lo stesso popolo?
Sì.
Sì, è lo stesso popolo. Noi siamo fratelli di un, probabilmente direi, un calogero in Sicilia che tutte le settimane va a pregare e prega allo stesso modo. E lui è nostro fratello e non parla allo stesso modo. Abbiamo anche le visioni oggi, avete visto? E questo popolo, Israele, torniamo un attimo indietro, ad un certo punto si trasforma e diventa Chiesa. La Pentecoste rivoluziona questi 12 apostoli che rappresentano la tribù di Israele e formano e fondano la Chiesa. La Chiesa è un altro popolo e noi siamo nella Chiesa.
Sì.
Sì. Siamo prima nella Chiesa o prima nel rinnovamento?
Nella Chiesa.
Vedete perché non posso fare la Chiesa di loro? Siamo prima nella Chiesa. Perché? Nella Chiesa avete deciso di starci?
No, ci hanno battezzato i tuoi genitori, dopodiché hai confermato. No.
Ci hanno battezzato i tuoi genitori e poi dopo noi abbiamo confermato con la cresima. Cosa è piace di stare? Funziona sempre così, nella Chiesa noi ci siamo perché siamo chiamati dal Signore.
Sì,
siamo chiamati anche nella Chiesa, a maggior titolo del rinnovamento. E perché siamo chiamati nella Chiesa? In misura di cosa? Perché fuori dalla Chiesa non ci possiamo salvare. Semplice, per la salvezza. Perché noi, come ha detto all'inizio, Gesù, Dio, ci chiamano perché ci vogliono salvare. E fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Fuori dal rinnovamento c'è salvezza?
Sì.
Sì. Fuori dal rinnovamento c'è salvezza? Sì. Certo. Ma la domanda è un'altra. Fuori dal rinnovamento c'è salvezza per me?
No. Si perde. Questa è difficile.
No, fuori dal rinnovamento non c'è salvezza per me. Perché se il Signore mi chiama, il Signore mi chiama solo ciò che mi salva. Ok? Il Signore mi chiama nella mia ritrovamento?
Sì.
Sì, stesso principio. Ho scelto io il mio gruppo di rinnovamento?
No.
No, siete fermi qui che sono attesi. Ci sono più fatiche nel gruppo di rinnovamento della Chiesa, quindi la risposta è più facile. No, il Signore mi chiama nel mio gruppo di rinnovamento. Perché? Perché è lì che mi vuole salvare. Sono tutti simpatici i miei fratelli del gruppo?
Sì.
No! No! Sì, no! No! Nessuno di tutti i simpatici i miei fratelli del rinnovamento. E a maggior ragione, se lo fossero, sarebbe troppo semplice. Sarebbe troppo facile salvarci.
Oh, basta!
No, non sono tutti simpatici i nostri fratelli del gruppo di rinnovamento. E la tendenza di far parte di un pastorale qual è? Proprio rendersi conto di questo. Perché come membro di pastorale, io lo dico adesso che tanto ormai c'è una scadenza e ci saranno le prossime elezioni tra poco. I membri di pastorale sono quelli che vedono maggior ragione tutti i fratelli che si devono preoccupare delle loro vite, della loro salute, e in una certa misura si sono chiamati in quanto pastorali ad avere una responsabilità sulla salvezza dei fratelli, ok? Perché funziona così: nella Chiesa noi siamo chiamati nella Chiesa, e ci sono dei pastori, e i pastori sono chiamati da Gesù ad occuparsi della salvezza dei fratelli. Non, i pastorali non si occupano di organizzare la preghiera, non ci sia chi canta, chi suona, ma i fratelli si salvano. Sono lo sapevate questo? No. I fratelli non sono tutti simpatici. Il Signore ci chiama a nella salvezza. La salvezza è semplice, è facile? No. Ci chiede della salvezza di fare quello che ci piace a noi? No. Per salvarci dobbiamo fare quello che ci piace? No. Pensate alla zona, poverino. È finito dentro la pancia di un pesce. Perché non ha voluto ascoltare quella chiamata. E noi facciamo lo stesso rischio. E capite che le chiamate sono tante. Il Signore mi chiama alla salvezza, mi chiama nella Chiesa, mi chiama nella comunità delle donne, mi chiama a una marea di cose. E bisogna dire a tutte sì?
No. Sì, dipende.
Devo fare la chiamata.
Sai la chiamata del Signore?
Sì.
Sì.
Bisogna essere sicuri che sia quella del Signore.
Bisogna, e come si fa ad essere sicuri che la chiamata del Signore?
Discernimento.
Il discernimento, che ci sono due discernimenti. Un discernimento personale e un discernimento
comunità.
Siamo ancora qua.
Se nella chiamata e nel dubbio personalmente non ce la si fa, siamo in dubbio delle comunità, siamo popolo anche in questo. E sapete quando siamo veramente popolo? Non quando, oh che gioia, siamo tutti a Rimini, cioè il Signore si è chiamato tutti qui, allora per ringraziarlo, no. Quello è un aspetto, certo, e non vedo l'ora di essere ad aprire a Rimini per vivere questa cosa. Ma il popolo si costruisce quando una persona non è in difficoltà, non sa dove batte la testa, non sa come uscirne, e i fratelli sono lì perché il Signore li ha messi lì perché lui si salvi. Il popolo è popolo quando ognuno collabora alla salvezza del fratello. E questo secondo i carismi. I carismi, qua sono io, i doni dello Spirito Santo sono sempre, il Signore si dà perché noi ci salviamo. I carismi, il Signore ci dà perché noi salviamo gli altri. Lo sapevate?
No, l'ho capito.
I carismi, il Signore ci dona perché i miei fratelli si salvino.
Ah, sì, sì.
Ok? E queste sono le cose del popolo. È tutto un altro che no, prima non tutti i fratelli sono simpatici. Non io sempre sono disposto a fare all'interno dell'interno, non sempre io vivo questa dimensione di popolo. Anche perché non so se vi è mai capitato nelle vostre realtà, io parlo a fratelli che sono già avanti nel cammino, quando un fratello solitamente lascia il movimento, non è mai perché lui ha fatto il problema, ma perché il fratello ha fatto qualcosa, perché non è venuto un tempo, perché non si è venuto la preghiera del gruppo, tutto questo è sempre colpa di questo popolo. Non c'è mai un problema di sicuro. E noi veniamo fuori da un periodo non facile. Noi veniamo fuori dal Covid, che ha messo due prove il nostro popolo e il popolo del rinnovamento. Il popolo della lode, il popolo della speranza, quelli che cantavano quando la tempesta rivelava che erano nati insieme a te. Nel Covid non eravamo la stessa degli altri. E allora, in questo momento, pensando al popolo, agli ostacoli, alle difficoltà che è stare insieme, perché stare insieme sì, ci serve per salvarci, ma è la cosa più difficile, perché quando sono di fronte a un altro, vengo fuori alla gamba, finché sono io da solo nella mia stanzetta, ce la raccontiamo finché vogliamo, e quando siamo belli, bravi, fedeli, preghiamo, eccetera, ma quando siamo di fronte a qualcun altro, vogliamo fare in questo momento una piccola nostalgia. Sapete cos'è la nostalgia, vero? La nostalgia è preghiera con segno. E qui mi lascio la parola a Paolo. Pensando agli ostacoli, alle difficoltà, a tutto ciò che ci si mette in mezzo ai piedi, e il primo di tutti è quello del piano di sotto, e quello del piano di sotto è il diavolo, è il divisore. La sua gioia più grande è dividersi gli uni dagli altri. E gira e va per il mondo come leone, cercando di divorare. E leone divora quelli che sono soli, non una comunità stretta e salda. Il diavolo divide per mangiare. Quindi, pensando a questo, alle difficoltà, agli ostacoli, a quanto rispondere a questa chiamata del Signore ad essere comunità, popolo, ci pone difficoltà, preghiamo.
Allora, lui ha fatto questa parte e io voglio ritornare un attimo sul discorso della pandemia. La pandemia ha tentato di minare il nostro senso di appartenenza, appartenenza a una vita comunitaria, l'abbiamo visto tutti, impedendoci non solo di vederci ogni settimana, ma anche le nostre relazioni fraterne. E penso che siete d'accordo se dico che questa è la cosa che ci è mancata più di tutti: non poterci trovare, non poter stare insieme, non poter pregare e mangiare insieme, la mistica e la mastica, no? Come diciamo noi. Ci ha isolato e ci ha soggiogato con un'infinità di paure. E le abbiamo vissute, possiamo dire di no, paure della morte dei nostri cari, soprattutto le persone anziane, solitudine, quanti hanno vissuto la solitudine, le depressioni dei giovani, anche malattie mentali, tant'è vero che oggigiorno gli psicologi sono pieni di lavoro, non sanno più dove mettere le mani. Ma il Signore non ci ha lasciati soli nella prova e ci ha permesso di superare queste difficoltà, anche non trovandoci in presenza, ci ha dato questi bellissimi, ma io dico, tanto bellissimi per me, strumenti. Che ma il Signore va oltre. Perché va oltre? Perché Lui ci chiama a tutti, ma in particolare anche a noi, a evangelizzare. E attraverso questi strumenti ha portato nuova evangelizzazione. Quanta gente ha conosciuto il rinnovamento, quanta gente ha pregato, quanta gente non lo sappiamo è tornata a Dio. E allora vedete come anche nella difficoltà, nella... il Signore va oltre, ci fa superare tutto, perché Lui non ci abbandona, perché Lui ci ricorda che quando siamo deboli, e allora che siamo forti. Nella nostra debolezza ci è stato vicino e ci dice: attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù. E il Signore dice ancora che Lui ha fatto progetti al nostro riguardo, che sono progetti di pace, non di sventura, per concederci un futuro pieno di speranza. E questo che oggi vediamo, questa è la speranza, questo tempo è ormai alle nostre spalle, il Signore ci ha accompagnato, ma ce l'ha fatto superare, quindi queste paure via, perché adesso è il tempo della speranza e questa speranza ci ha portato a incontrarci di nuovo. E io vi faccio una domanda: com'è stato quando voi avete potuto riabbracciare i vostri fratelli? Ditemelo voi. Meraviglioso. E riprendere anche questo cammino per stare non solo per pregare, ma stare insieme. Come è stato? Meraviglioso. Ma c'è come, diciamo, un forte combattimento, una battaglia, e ora ci siamo rimessi in piedi. E questa battaglia lascia queste condizioni negative. E cosa facciamo? Poi la prima cosa, a volte, che facciamo è quella di contare i caduti e dispersi. Ci pensate? Forse oggi, diciamoci una verità, nelle nostre comunità ci troviamo forse anche a fare i conti con qualche fratello in meno, perché magari per via dell'anzianità deve stare a casa, e fratelli che purtroppo hanno queste difficoltà oggettive, ma noi non dobbiamo stare, non dobbiamo cadere in questa tentazione di guardare a quanti siamo, permettendo così al nemico di attaccarci con che cosa? Con lo scoraggiamento, con lo scoraggiamento, perché in realtà questi fratelli sono uniti a noi anche con la preghiera. Io vi dico questa piccola testimonianza perché per me è stata immensa, me la do così come mi è arrivata. Io ci sono andata da mia madre per aiutarla prima di venire qua a mangiare, ma in realtà lei ha evangelizzato me e mi ha detto: Paola, ricordati una cosa. Io piango, mi viene a piangere a pensarci. Ricordati, io sono qua su questa sedia. Il Signore non so perché mi ha tenuto in vita, anzi forse lo so, perché soffrissi. Ma io ti dico una cosa, io appartengo al rinnovamento e voglio rimanere nel rinnovamento fino alla morte. Io ho i meriti di avere questa cosa qua. Perché noi ci facciamo tante domande e poi persone, magari anziane, nella difficoltà, disabili, ci danno questa testimonianza di fede. Io oggi sono stata evangelizzata da mia madre e devo dire grazie, quello che voglio dire grazie anche ai nostri anziani, perché se c'è una continuità, se c'è che noi andiamo avanti, se c'è che i giovani andranno avanti, e anche perché ci sono loro che hanno avuto queste fondamenta, questa fede, che noi forse ancora dobbiamo arrivarci. E allora, se la cosa ci dice, non ti fosse comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura, non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te, dovunque tu vada, Giosuè. E il Signore ci ha dato una lezione con Gedeone, se ci pensate. Lui voleva combattere da solo questa battaglia con tanti uomini, forse con una legione, ma in realtà il Signore alla fine gli ha dati solo 300. E allora noi ci stiamo a contare? Bastano quelli che siete qua, quelli che magari sono rimasti a casa. Questo che il Signore ci dà. E non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere questa paura. Ma il Signore ci chiede una cosa, ci chiede fedeltà. Si fedele a Dio, si fedele alla chiamata, si fedele al servizio, qui ti chiamo, anche se in questo momento sei provato in ogni cosa, come lo è stato qui il Figlio di Dio che ha detto: se vuoi passi da me questo calice, ma non sia fatta la tua volontà, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Allora, che cosa dobbiamo fare? Perché noi viviamo nella persecuzione, quotidiana, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e nel mondo. Siamo cristiani, siamo perseguitati, la società in questo momento ci perseguita e noi dobbiamo avere questa fede, questa forza che il Signore è con noi e ci manda. E allora noi alziamo al cielo la preghiera, come facevano i primi apostoli. Dice: perché le nazioni si agitano, i popoli tramano cose vane, si sollevano i re della terra e i principi si alleano insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Lo vediamo, questa società si è alleata contro Cristo. Crocifissi non ci sono più, l'uomo è diventato Dio e Dio è sotto i piedi. Ma loro dicono: ora Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendi la tua mano finché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. E questa è una parola attualissima per noi. Tutti abbiamo negli occhi la guerra. Vero, tutti i giorni la vediamo alla TV, le mille guerre che ci sono, e noi dobbiamo chiedere la fine della guerra. Il Papa ce lo dice, ci fa pregare, tutta la Chiesa sta pregando, ma non dobbiamo farci cadere nella paura del futuro, perché questa è la tentazione, la paura per i nostri figli, perché siamo nelle mani di Dio. Dio sa che cosa è bene per noi. Dio non ci spaventa mai, ma è l'altro che ci spaventa, perché noi dobbiamo vedere che il tempo di Dio sta per venire. Dio è morto ed è risorto e anche questo tempo passerà. Noi dobbiamo già vedere oltre, perché se no, dov'è la nostra speranza? La nostra speranza è nell'eternità con Dio. Questa è la nostra speranza, perché questa è la vera salvezza. Poi il Signore magari ci dà la salvezza della famiglia, ci dà di salvarsi da tante cose, perché lui è buono, misericordioso, eccetera. Ma la salvezza vera è quella che diceva anche Simone prima. E allora noi abbiamo bisogno, come Bartimeo, della guarigione della cecità, che consiste nell'incapacità di avere una visione che va oltre. Una visione che va oltre che cosa? Il nostro caso. Una visione che è fatta di progetti nuovi, che lo Spirito Santo ha già preparato. Un nuovo seme pronto da gettare perché possa fruttificare. Il campo di Dio è vasto, anche qui a Bologna. È vasto questo campo e il Signore chiama e chiama proprio noi in questo campo, anche noi. Allora dobbiamo chiedere a Dio ancora il fervore e la gioia di evangelizzare, quella che forse in questo momento abbiamo un po' perso per via di tutte queste prove. Testimoni che hanno ricevuto per primo la gioia dell'incontro con Cristo. Ve la ricordate la gioia che avevate? Ve la ricordate? E può tornare questa gioia? La possiamo chiedere al Signore? La dobbiamo chiedere al Signore? La dobbiamo? Perché se no come facciamo a uscire? Il Papa ci chiede di essere chiesa in uscita. In uscita. Che vuol dire? Cosa vuol dire chiesa in uscita secondo voi? Ci chiede le strade, vuol dire anche fuori, non solo nella nostra comunità, ma fuori, nella nostra famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle carceri, in tutti i luoghi che il Signore ha già preparato per noi. È tempo di evangelizzare, è tempo di gettare le reti, nuovi gruppi, seminari di vita nuova, intra-extra, evangelizzazione nelle carceri, dove i poveri spirito possono incontrare la compassione e la misericordia di Dio, nuova cura per gli ultimi, per i poveri, nuovi progetti di solidarietà che non si fermano solo ai beni materiali, ma che diventano terreno fertile per far ritornare a Dio. Questo è tutto quello che il Signore vuole fare, ce l'ha detto anche nella preghiera. È quello che il Signore ci chiama, forse non lo metteremo in pratica oggi, ma questa è la visione che dobbiamo avere, questa forza. La Chiesa, il Papa, i fratelli che ancora non hanno un nome, ci chiamano, dice Caino, dov'è tuo fratello? Tremenda la risposta di Caino, che a volte è la nostra, non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Partendo dal fratello della mia comunità, per arrivare fino a quegli estremi dei confini che tu dicevi prima, le periferie che parla Papa Francesco, quanta indifferenza, quanta fretta abbiamo tutti i giorni, è vero, io per primo, le cose che dobbiamo fare, le cose da fare, il lavoro, la famiglia, i figli, ma quando abbiamo, Signore, il tempo da dedicare per te? Perché queste sono domande che noi ci facciamo tutti i giorni, cari fratelli. Il Signore ci chiede di custodire l'altro, custodire a 360 gradi. Allora capite che abbiamo bisogno di essere anche guariti nelle nostre relazioni, partendo da noi, dalle nostre famiglie, perché se noi non andiamo incontro all'altro, al nostro fratello, è perché per primi noi siamo feriti nelle nostre relazioni, siamo feriti con i nostri fratelli di sangue, mio fratello, mia sorella, i nostri genitori, e non possiamo andare incontro all'altro se non ci lasciamo guarire. Abbiamo bisogno di essere guariti anche nello spirito, nelle relazioni personali e familiari, dove questo nemico mette zizzania. E che parliamo degli atteggiamenti di invidia o, diceva lui, di antipatia, che è vero, ci sono. Noi siamo fatti di carne e anche nelle nostre comunità non ce lo dobbiamo nascondere. Ma il Signore ci chiama a vincere. Ci chiama a combattere, ci chiama a scacciare l'invidia, la gelosia, l'antipatia, perché se no la nostra preghiera non è ascoltata. Come fa a giungere al cielo? Quando abbiamo la divisione? Non può arrivare, non può arrivare. Nemico del dono, del diavolo, che ci invia la tristezza, lo scoraggiamento, l'invidia, la gelosia, la gravità, l'avarizia, il sospetto, la lamentela, la calunnia, la lingua. Dice un timone piccolo, ma ci grida e ci porta all'inferno, se lo stiamo attenti. Dobbiamo chiedere al Signore queste guarigioni. Non c'è un gruppo migliore dell'altro, una comunità migliore dell'altra. Non siamo in competizione gli uni verso gli altri. Questa è un'altra tentazione che il demonio ci mette, la tentazione. E va sconfitta, perché chi vuole essere più grande deve essere il servo di tutti. E allora la battaglia, Efesini 6, con le armi che il Signore ci dà, ci ha detto anche prima la parola, la liberazione di prima, la parola ci libera, ci guarisce, ci fa camminare. E allora io adesso vi voglio far fare una piccola esperienza. Vi chiedo di mettervi uno di fronte all'altro, se potete, anche girandovi così. Vi girate, per esempio, la sorella davanti, guarda la sorella dietro, a due. Una piccola esperienza, bravissimo, due a dietro, piccola esperienza, come si sente?
sei?
È un momento importante, quando siete pronti, fatelo nel silenzio, per favore. Noi non ci guardiamo più con gli occhi di Dio, come ci vede Lui. Figli amati dal Padre, è vero, siamo figli amati, fratelli in Cristo e familiari di Dio, perché questa è la verità. La verità è questa, che Dio ci ama, che siamo Suoi figli, fratelli di Gesù, familiari di Dio, destinati al Regno. Ora è questo quello che tu devi pensare. E anche se questa oggi fosse questa condizione che non ci abbiamo, io ti dico ora, guarda questo fratello negli occhi. Guardalo con lo sguardo di Dio. Con lo sguardo di Dio, non con il tuo. Non con lo sguardo che è simpatico, è antipatico, mi parla male, mi parlo bene, non ci sopportiamo, ti fatica, è difficile pregare, è difficile perdonare, mi ha ferito, come faccio? Me ne vado, perché non riesco a stare davanti a Lui, Signore, me ne vado. Ma questa è la tua immagine, oh Dio, perché Lui dice che ti ha creato a sua immagine. Ma questo vale anche per chi ha di fronte. E allora, cosa vuol dire? Dio può forse combattere se stesso? Risponditi. Se tu hai davanti l'immagine di Dio e tu sei specchio di Dio, tu combatti Dio? Perché la parola di Dio dice che se un regno combatte contro se stesso, cadrà e andrà in rovina. E questo fa il demonio. Ci mette queste tentazioni per non vedere nell'altro quello che noi siamo, l'immagine di Dio, e per combatterci, perché così ci dividiamo, così le nostre comunità si distruggono e così Lui vince. Ma Lui non può vincere, non può farlo, perché se io vedo questa immagine, io devo guardare l'amore, perché Dio è l'amore. Se Dio mi sta guardando, mi ama con amore. Dio di fronte a me, Dio è nel cuore di questo fratello. Perché se questo fratello vive i sacramenti, la parola, Dio è in lui. E viceversa. Se io prendo l'Eucaristia, ho Dio dentro di me. E allora io lo devo amare. Io lo devo amare. Allora lasciamo che il Signore posi questi occhi su di noi. Chiediamo anche questa guarigione. Guardiamo oggi questo fratello con occhi nuovi. Chiediamo al Signore questa grazia. Ma ora che lo facciamo con quello di fronte, forse è facile, perché non è il nostro fratello che è nella nostra comunità, quello con cui noi ci litighiamo, non ci piace. Ma in questo momento pensiamo ad avere qui davanti. E cosa gli diciamo? Fratello, perdonami. Perdonami, guarda davanti a te, pensa a quel fratello che non riesce a perdonare, che ti ha ferito, come se fosse lui. E allora dimmi, fratello mio, perdonami. E tu di all'altro, fratello mio, perdonami. Nel Signore siamo uno. Che il Signore sciolga veramente tutto quello che il demonio ha costruito, perché col perdono ritorna l'amore. Signore, aiutami ad amarmi, aiutami, Signore, aiutami a ricostruire la mia comunità. aiutami a portare l'amore che mi stai dando in questo momento. Io lo voglio abbracciare. Se ti senti di abbracciarlo, fallo. Fallo. Se ti senti di accarezzarlo, fallo. Se ti senti di dire una parola buona, fallo, perché il Signore te lo fa attraverso di te, perché in questo momento ricostruisce, sta guarendo Gesù, ci guarisce il cuore, perché tu quando torni nella tua comunità lo porti ai fratelli, perché oggi non sono qua. Che bello questo, tutto quello che ti mette nel cuore. Grazie Signore, perché questo è guarire il cuore, è questo che tu stai facendo, ce l'hai promesso prima, perché ti guarisce, perché amarti a servire. Grazie Gesù, perché in questo momento stai amando attraverso l'altro. Il Signore sta facendo in questo momento cadere tante ferite che sono nei cuori dei fratelli, tante divisioni stanno cadendo in questo momento. Ecco che un sacerdote si sente di passare passo. Benedici questi fratelli che abbiano questo dono. Dove c'è ancora
purezza, no, mancanza.
Sì, Signore.
Non sono arrivati.
È un momento di guarigione profonda questo, perché il Signore guarisce anche in questo momento le relazioni delle nostre famiglie. Con questo gesto. Lasciamoci guarire, il Signore sta guarendo i rapporti con la madre, con il padre, la maternità che non abbiamo. Ce la vuole dare perché ci chiama a essere servi con una paternità, una maternità nuova. Pastori che sono padri e madri, tutto questo sta facendo il Signore.
Hai visto che
tu ringraziamo il Signore, ci guarisci, ci sta guarendo.
Sì, perché poi dobbiamo su piccole cose col passare del tempo diventano grandi, perché nessuno fa niente e uno le legge invece grazie non si possono risolvere,
certo.
Thank you.
sentito.
Io ho bisogno di te. Non dire. Sono troppo impegnata per servire nella mia comunità. Thank you.